Caro Max, ciao.
Caro Nick, ciao.
Che cosa hanno in comune il bradipo variegato, la scimmia nasica, la rana toro africana, il tasso del miele, la yeye, il pesce rana striato, la volpe volante indiana e la grande limaccia grigia?
Non ne ho la più pallida idea.
Molti animali hanno un aspetto poco attraente per noi e quelli che ti ho citato sono tra questi, o hanno dei comportamenti o delle abitudini che ci portano ad avere un atteggiamento negativo nei loro confronti. Eppure, molti svolgono un ruolo essenziale per l'equilibrio ecologico e spesso quelli che consideriamo in modo negativo sono in realtà i loro punti di forza nella natura come nella vita degli esseri umani.
Sono
Mai
commosso
fermarsi agli aspetti
alle
esteriori e
apparenze.
alle apparenze. E quindi, caro Max, in questo luglio 2025, in questa estate che ha visto già le nostre ragazze della nazionale disputare l'Europeo e vincere la medaglia di bronzo, in attesa chiaramente
Delle varie campionati europei giovanili.
e dei maschietti,
Sì.
anche, certo. Cosa dici? Siamo pronti ad allacciare le cinture per volare? Chissà, magari nell'oceano?
Siamo
Su
pronti,
un'isola?
siamo
Al
pronti.
mare?
Ma va,
In un posto caldo?
vicino
Assolato?
all'Africa,
Vicino all'Africa? E
siamo pronti.
allora, ascoltando il brano scelto dal nostro ospite, Where is the Love? Del gruppo musicale Black Eyed Peas, diamo il via alla 19ª e penultima puntata della terza stagione di Pick and Pod, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo.
Continentale e insulare.
Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate, and when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love.
Señoras y señores, está con nosotros Marco Turi.
Bienvenido a sto punto.
Ciao, ciao ragazzi, grazie
ciao,
a tutti, grazie per l'invito.
Grazie a te Marco per aver accettato il nostro invito. E ovviamente mi scuso da subito con tutte quelle ascoltatrici e ascoltatori che sono più avvezze di me allo spagnolo per la mia pronuncia sicuramente disastrosa
Non
nell'annuncio.
se
No,
lecca la tua male, dai.
andava benissimo a tutti e due,
Ci
complimenti.
sembrava duopo, come si dice, provare con un pochito di spagnol o no?
Ok, sì, esatto.
Quindi se vogliamo continuare, Marco Turi è entrenador de baloncesto.
Entrenador de baloncesto.
Ok, allora per le ascoltatrici e ascoltatori che non lo conoscessero, Marco Turi è head coach ed academy tutor alla Canterbury Basket School, che nonostante abbia un nome in inglese e poi scopriremo perché ce l'hai già raccontato fuori onda, è situata in Spagna e non la Spagna, diciamo, continentale, ma anche in un posto molto carino, no, Max? I Canterbury Lions sono un'accademia di basket situata nell'isola di Gran Canaria, appunto in Spagna, e l'accademia è nota per la sua eccellenza non solo da un punto di vista scolastico, ma soprattutto di programmi sportivi, programmi anche accademici. Comunque, tanto benvenuto, grazie.
Più vicino all'Africa che all'Europa.
Sì, diciamo che ho scelto un posto a
Bello.
sud Europa, però mi è andata bene,
Ma
dai, è
quindi
stata
hai
una
dovuto
bella
portarti
esperienza.
la crema solare come prima cosa da mettere in valigia o no?
Assolutamente, la crema solare era obbligatoria tutti i giorni perché alla fine anche avendo questo taglio di capelli dovevo coprirmi, anche perché poi alle Canarie i raggi solari picchiano, quindi no, veramente stare attento e crema solare obbligatoria.
E quindi la prima curiosità, prima di entrare, no, Max, nella pallacanestro è quando hai dovuto fare la valigia, le valigie per partire per questa esperienza, tanto quante valigie erano?
Allora, io ho fatto la scelta di portarmi un trolley piccolo e
Sì,
un valigione,
è un
che l'ho
valigione.
lasciato là, tra l'altro, quindi sono tornato solo con la valigetta, però sì, ho fatto due valigie, ho cercato di mettere tutto l'abbigliamento estivo possibile, perché anche chi mi aveva chiamato mi ha detto, guarda, qua Qua la temperatura è sempre quella che è, 25-22 gradi, quindi no, non sta a portarti pantaloni lunghi, giacche, giacche a vento, perché sono inutili. Dicevo, boh, ci fidiamo, alla fine mi sono fidato e non servivano.
Ci raccontavi della curiosità fuori onda, cioè prima di registrare, che praticamente nel kit, diciamo così, del materiale tecnico che viene assegnato agli allenatori, il pantalone della tuta non c'era.
Il pantalone della tuta non c'era e non me lo sono mai messo, l'ho messo in realtà un giorno perché avevo febbre, 39 di febbre,
mi copro
un attimo, però mai usato un pantalone della tuta durante l'allenamento.
Abbiamo una prima notizia, ci si ammala anche alle Canarie, Max, tu che volevi sognavi la Costa Rica per stare in costume tutto
esatto,
il giorno,
costume.
Ci si può prendere la febbre anche alle Canarie.
Vabbè, starò sulla macca con la febbre, non è un problema.
Addio.
Comunque veniamo appunto all'estate scorsa, no? L'estate 2024, nella quale dopo svariate esperienze padovane, venete, delle quali parleremo, decidi che è il momento di tentare questa esperienza, di fare questa esperienza spagnola. Com'è nata l'idea e insomma...
Allora, l'idea è nata prima dell'estate scorsa, perché... diciamo che ho sempre avuto un po' la voglia di andare fuori dai confini nazionali, sia... per la pallacanestro, ma anche dal punto di vista personale, di fare esperienza fuori. Quindi ho detto, perché non conciliare il lavoro a un'esperienza all'estero? E negli anni prima ero riuscito a ottenere, capito, a fare dei camp, per esempio. Sì. Ho fatto un camp di 2 settimane in Portogallo, e l'estate scorsa ho fatto un camp in Francia di 1 settimana, sempre tramite LinkedIn, tramite appunto social network, tramite contatti. E quindi questo... per ottenere questo tipo di camp inviavo email alle società, anche alle società più grosse, in Germania, in Spagna, senza fare distinzione. E avevo inviato un'email anche a questa Academy, perché appunto la conoscevo già. Uh-huh. E non mi avevano risposto. Fatto sta che a giugno del 2024 mi arriva un'email un giorno, io lo stavo parlando con San Martino, perché appunto avevo finito, certo, l'esperienza lì e non sapevo bene cosa fare. E mi arriva un'email, fa: Marco, siamo dall'Academy Canterbury, sei ancora disponibile per parlare? Faccio, guarda, perché no?
Why
perché
not?
No? Parliamone, allora fa, domani parliamo. Vabbè, allora il giorno dopo mi sono trovato a fare questa call con Santiago Lopez, che era il responsabile.
Questa Yamada?
Questa
perché
Yamada,
Max sta studiando spagnolo.
In inglese?
In inglese, certo, okay. In inglese. E niente, poi mi ha detto va bene, per noi va bene. E niente, viene
e
al canale.
Quanti minuti, quante ore, quanti giorni ti sei preso per decidere se partire o meno?
Cioè, onestamente pochi.
Poco.
Per poco.
Perché c'era questo desiderio.
Insomma, perché c'era questo desiderio di unire
l'esperienza all'estero,
esatto,
e la pallacanestro.
Unire l'esperienza all'estero e la pallacanestro. Poi sai, vai in un posto comunque bello e non vai, capito, a Nord Europa, non vai... E soprattutto vai in un basket di alto livello, perché come dite voi benissimo, la pallacanestro spagnola è il punto di riferimento in Europa,
certo. Cioè non c'è,
sia dal punto di vista giovanile, che dal punto di vista senior.
Direi di sì.
Non c'è ombra di dubbio.
Maschile e aggiungo femminile.
Maschile e femminile,
adesso
esatto.
Noi registriamo che si sono già consumati gli europei femminili,
certo.
E la Spagna, vabbè, inopinatamente perso nel finale il
inopinatamente
titolo.
Poco, ha buttato la partita.
Ha gettato le ortiche contro... le ragazze del Belgio, che noi purtroppo avevamo quasi battuto in semifinale. Quindi sì, è leader sicuramente non solo per le nazionali maschile e femminile, giovanili e senior, anche per il club. Perché
anche per il club, esatto, perché alla fine il livello della Serie A, per esempio, contro, cioè, paragonabile al livello del campionato italiano, sai, non è solo Real Madrid e Barcellona, c'è tant'altro, e appunto il settore giovanile alla fine... ne è di conseguenza.
Prima di parlare di Spagna in generale, però, Max, andiamo, come dire, a zoomare sulla mappa in mezzo all'acqua,
sì,
all'oceano.
Allora, Gran Canaria, terza isola per superficie dell'arcipelago delle Canarie, territorio spagnolo più vicino all'Africa che all'Europa. Raccontaci il viaggio per arrivarci, come si vive la vita notturna, fiesta, playa.
Grande Max, che mi metti... Allora, terza isola, sì, terza isola per superficie però,
sì,
perché alla fine a livello di importanza le isole più importanti sono Gran Canaria e Tenerife.
Sì.
Poi la seconda isola a livello di superficie è Fuerteventura, però è grande, sì, però è disabitata.
E non c'è basket.
E c'è poco basket, c'è poco basket, però okay, c'è qualche club, c'è.
Perché prima ci diceva che c'è tanto basket, ma c'è
tanto basket,
alle
sì.
Canali, alle isole.
Quindi alla fine il volo, ho preso un volo da Bologna, diretto 4 ore.
Alla Spalmas, come si chiama?
La Spalma, no, l'aeroporto Gran Canaria, perché è nel centro, certo, dell'isola, però sì, è stato un volo diretto 4 ore, tranquillo. Senza
pista tanto... corta o pista lunga?
Cioè... pista lunga, è un bel aeroporto, è un bel aeroporto grande perché... ci sono tanti turisti, quindi alla fine devo andare a mangiare.
Ancora mal di schiena della frenata dell'atterraggio a Malta, quindi le isole sono un po' preoccupate.
Sì. Come che mal di schiena vuoi che...
Ogni tanto c'era un allerte, quindi il rischio che magari ti mandassero a Tenerife o in un'altra isola c'era, però il dai, io ho trovato voli abbastanza tranquilli. E niente, sì, la vita notturna, mi chiedevi.
Come si vive, sì.
È una città internazionale, però non è una città pazza, come magari qualcuno può pensare. È una città tranquilla, alla fine la gente, sì, gli piace uscire, gli piace star fuori, però no, non è una città tutta in controllo, devo dire che mi sono trovato in situazioni sempre controllate, mai che dici, sai... C'è l'oceano, sei sull'oceano ovviamente, è una città che dà sull'oceano, c'è una spiaggia bellissima che si chiama Las Canteras dove puoi andare a fare sport, beach volley, c'è gente di tutte le età che fa attività fisica. E secondo me questa è la cosa molto bella di Las Palmas, che c'è tanta gente che fa sport all'aperto, gioca a basket, a padel, a tennis, ma anche semplicemente va a correre, fa gli attrezzi, sai, quelli pubblici, certo, che trovi anche qua sul Bassanello.
Un
percorso vita con attrezzi, ma poi ho trovato anche una cosa molto, molto che qua non avevo ancora trovato, attrezzi, di quelli, sì, aerobici, no, c'erano proprio anche i pesi, cioè aperti.
Con molto rispetto.
Con molto rispetto, tu potevi mettere i tuoi pesetti, sai, certo, facevi due o tre cose, era tra l'altro un parco molto anche vicino a casa mia, devo dire che è stata una novità.
Ma quindi, tolta la pallacanestro in questo caso, parlando più di vita generale, più inglese o più spagnolo? Perché hai detto che è molto internazionale, nel senso che sono quel posto in cui molti vanno o per turismo o per lavoro, anche perché... si sta bene.
No, più spagnolo. E sia Tenerife che Gran Canaria hanno questa cosa molto particolare, che il nord piove, è un po' più cupo e ci sono le città grandi, perché anche a Tenerife c'è la Laguna, sì, e Santa Cruz che sono a nord, e a Gran Canaria c'è Las Palmas. Il sud invece è molto più turistico, è più arido,
ci sono le spiagge
e là invece ci sono più tedeschi che hanno aperto che fanno business, che, sì, fanno hotel, ci sono queste strutture gigantesche anche con gusto, insomma, relativo, che impattano molto sul mare, insomma, dal punto di vista visivo.
Una curiosità che forse l'emigrante potrà soddisfare. Si dice che noi italiani non si sia proprio forti in inglese, no? Rispetto ad altri paesi che guardano anche i film e le serie TV direttamente in lingua originale, proprio perché non hanno questa tradizione anche di doppiaggio come abbiamo sempre avuto noi. Però si dice anche che ci siano dei posti in cui l'inglese lo parlano peggio. Allora, tu hai fatto un camp in Francia e i francesi odiano gli inglesi, quindi togliamo i francesi. Però Portogallo e Spagna parlano poi realmente meglio l'inglese di noi italiani?
Ma secondo me no. Alla fine, infatti io il primo periodo ero...
orgoglio italico!
No, ma è vero, perché alla fine il primo periodo io ero là e parlavo ovviamente meglio inglese di spagnolo, perché spagnolo l'ho fatta alle medie e mi rendevo conto che però, sai, andando al campetto, perché provando a fare amicizia con ragazzi spagnoli, loro proprio ti parlavano in spagnolo senza considerare minimamente l'inglese, cioè ti guardavano, ti parlavano in spagnolo e niente, non c'era proprio niente.
Cavoli tuoi. Confermaci se è vero, ma una delle cose che si vede nei time out durante le partite sia di ACB che anche di Eurolega è che spesso alcuni allenatori spagnoli fanno ancora il minuto di sospensione in spagnolo in molti club, e quando ormai in Italia noi sono 15 o 20 anni che anche l'allenatore italiano fa il time out in inglese nonostante ci siano magari 5 americani, 5 italiani.
Sì, no, assolutamente, lo spagnolo è una lingua che tutelano e che non, appunto, non si mettono, non si sforzano neanche a parlare inglese, ecco, parlano in spagnolo, cavolo.
Delle lingue più parlate nel mondo,
infatti, no? Siccome è più comparabile al calcio da noi, perché mi sa che gli allenatori di calcio in Italia parlano in italiano, non è che si mettono a parlare in inglese.
Non credo che quei giocatori saranno i giocatori stranieri, esatto, a doversi adeguare, esatto, ad hablare un pochino di italiano.
Ovviamente l'acqua di mare è freddina anche a giugno.
Puoi avere scomodo, clima straordinario oppure l'acqua calda, ma no, qualche difetto ce l'avranno anche loro, no?
E onde, quindi alla fine entri in acqua, però dopo un paio di minuti sei già che esci perché alla fine non è così comodo.
Allora, tornando al basket, Gran Canaria è arrivata settima, 19 vinte, 15 perse, uscendo ai quarti contro Valencia, 0-2 nella Liga ACB, che poi vuol dire Associazione Club Baloncesto, che tra l'altro qua mi è nata una curiosità, perché usano sia baloncesto ma anche basketball.
No,
scritto basketball.
Forse quello più catalano, non
magari
so.
Un po' più catalano, sì,
che c'è orgoglio regionale, esatto, catalano, basco, l'identità. Sono abbastanza,
quindi è bene che mi prepari entrambe le,
certo,
le
parole. Comunque balonfesto,
balonfesto. Ricordiamo che il campionato è stato vinto da Real Madrid in finale proprio contro Valencia,
sì, 3-0.
Hai visto le gare di Liga?
Contro Malaga,
cioè,
contro Malaga,
ok. Hai visto le gare di Liga dal vivo? Cosa ti ha maggiormente colpito positivamente o negativamente del campionato spagnolo?
Ma ho avuto l'occasione di vedere tante partite quest'anno di Gran Canaria, sia nella Liga che in Eurocup.
Tanto un bellissimo palazzetto.
Bel palazzetto, molto grande. E, la SEB, quello che particolarmente mi coglie positivamente è il livello, ovviamente. Il livello.
No, tu hai ragione Massimo, ha battuto Valencia 3-0 in finale, in semifinale Real aveva battuto Malaga. Bravo Max, esatto. Scusa, perché sennò dopo dice che lui fa le ricerche e io gliele contesto.
No. Scusami, sì, è vero. Valencia, che era dall'altra parte.
Esatto,
sì.
Che ha battuto Tenerife.
Tenerife, sì.
Scusa. No. Dai a Massimo quello che è di Massimo. Dice, insomma, che si è visto parecchie gare della
parecchie gare e il livello è alto, comunque il livello è veramente alto, il livello tecnico, il livello organizzativo delle squadre e anche soprattutto la programmazione, perché alla fine sono tutte squadre che non è che si formano in un anno, sono tutte squadre che bene o male hanno lo stesso gruppo, lo stesso nucleo per 2-3 anni, come parlavamo prima di, certo, l'esempio di Malaga, per esempio, che ha vinto la Coppa del Re, sì, e con un gruppo storico di almeno 3-4 anni, che adesso stanno andando via tutti, però è alla fine il gruppo storico di Perez, Alberto Diaz, l'allenatore, gli americani, anche Melvin Ejim, sì, sono lì da tanti anni, e quindi questo gli permette di avere programmazione, sicurezza, giocare sempre allo stesso modo. Questa è forse la peculiarità.
Questa è una cosa che forse la Spagna è arrivata un po' prima, nel senso che 30 anni fa non c'era paragone tra l'importanza della Serie A e il campionato spagnolo. Il primo Scariolo che se ne va in Spagna era quasi un pioniere di lasciare l'Italia, dove c'erano i club migliori che vincevano le Euroleghe o comunque che giocavano. Infatti si diceva, no, negli anni 80-90 l'americano va a giocare in Italia, poi è diventato va a giocare in Europa, poi è cominciato ad essere la Spagna o se no i club quelli con i soldi, i turchi, le greche, eccetera eccetera. E poi c'è stato un periodo in cui la Serie A davvero è diventato più un albergo, giocatori che entravano, uscivano, allenatori che cambiavano ogni anno. Mi sembra che negli ultimi anni qualche progetto un po' più solido e duraturo e continuo anche in Italia si sia formato. Possiamo fare l'esempio solito di Buscaglia, che è stato nostro ospite a Trento, che è passato un po' di tempo, ma anche di lo stesso De Raffaele a...
Diciamo che si contano sulla dita di una mano.
Mentre in Spagna c'è più...
In Spagna è più, siccome quello che ho notato io, è più, sai, sono squadre legate a una regione, legati a un servizio pubblico, capito? Per esempio il Valencia è la, sì, comunità di Valencia, Malaga è la comunità Andalusia, certo, sai, è più legato al territorio, quindi è difficile immaginare una Lega Serie B senza queste squadre, certo, qua, capito? Hanno questa identità forte regionale che viene fuori con l'equipo principale di Serie B.
Certo, se non ricordo male è una delle poche leghe di basket a 18, perché le Serie A 16 squadre, adesso possiamo buttare un occhio, mentre tu Max gli chiedi quella curiosità che avevi sulla già citata Coppa del Re.
Grazie. Sì, la Spasmos ha ospitato le finali di Coppa del Re, che è un po' la nostra Coppa Italia per intenderci. Gran Canaria, dopo aver vinto i quarti con Valencia 7-9-6-5, è stata eliminata in semifinale dai Blancos, che, e poi Malaga ha battuto appunto Real Madrid in finale. Quindi tu ti sei vissuto anche ovviamente questa occasione qua di basket?
Sì, ho preso i biglietti, ho speso una bella cifra, però ne valsa la pena. Devo dire che è stata un'esperienza super interessante, come appunto parlavamo prima, era una festa di sport, una festa di pallacanestro, capito? E non erano le magliette che avevano i ragazzi, i tifosi, non erano le magliette NBA, erano magliette di squadre di ASB o della seconda lega, quindi sai, mi è proprio piaciuto il clima, si faceva festa prima, dopo c'era la fan zone, si trovavano in città a far festa, poi trovavi i tifosi in giro per la città a parlare, a bere, a festeggiare, ma tutti insieme, capito? Non c'era la rivalità che magari si può avere da noi, era una festa di basket tutti insieme. E un aneddoto interessante che però ho legato alla Serie è alla Coppa del Re, è che un giorno io l'ho vista quasi tutte le partite, alcune partite magari arrivavo un po' dopo, un po' prima, sai, perché lavoravo, e un giorno c'era Manresa Real Madrid, io arrivo là e vedo un posto, sai, secondo anello centrale, libero, mi metto perché ero da solo, ero a vedere le partite da solo, mi metto, mi siedo e dopo 5 minuti, 5 minuti vedo arrivare il Ciaccio sulle scale, il Ciaccio col padre,
la leggenda
del Ciaccio, lui di Tenerife tra l'altro, che sale le scale, detto, boh, vabbè, figata, e dove si siede il Ciaccio? Si siede accanto a me, cioè, io ero là così un po' imbarazzato perché non era il mio posto, però ho detto posto centrale, si siede accanto a me, quindi nella stessa fila c'ero io, il Ciaccio, suo padre, poi c'era Carlo Suarez, che è il grandissimo leggenda dell'Unicaga, e Victor Claver, c'erano tutte leggende, sai, perché poi invitano le leggende, e io mi sono andato a fare, cioè, anche una foto, un selfie, che faccio, dai, devo fare una foto che devo mandare ai miei amici, e niente, ho visto una partita del Real Madrid di fianco al Ciaccio.
Bellissimo.
È stata veramente una bella.
Comunque confermo, bella la Liga SB 18, la Germania non so perché quest'anno ha 17, vabbè, e poi la Pro A francese e la Serie A comunque a 16, dopo non controlliamo il campionato lituano vinto da Trinchieri quest'anno, però insomma è a 18, quindi vuol dire che c'è anche la sostenibilità economica, perché è un campionato, forse il più bel campionato europeo da diversi anni, oltre che più competitivo e con tanti club, che poi si finisca spesso purtroppo magari no a vincerlo, se uno guarda l'Albo d'Oro, Real Madrid, Barcellona, Real Madrid, però la fascia media, quella che permette, no, la grande competitività è altissima. E volevamo chiederti appunto dei Canterbury, cioè della Canterbury Academy di Gran Canaria, questo nome internazionale e come funziona appunto da un aspetto, diciamo, accademico e poi sportivo.
E allora, Canterbury School, parto da questo presupposto, sì, che è una scuola privata alla Spalma, scuola inglese, che prepara appunto i ragazzi al percorso universitario inglese, non al percorso universitario spagnolo. Quindi chi fa tutto il percorso di scuola lì è pronto per fa l'esame AB per entrare all'università inglese.
Quindi primaria, secondaria e superiore, diciamo, uno studente spagnolo che vuol fare il percorso poi accademico di college, di università, university in Inghilterra soprattutto.
Sì, Inghilterra, o America. Perché come sai, la scuola privata, c'è gente che con un certo tipo di disponibilità e quindi si può permettere questo tipo di percorso. E fanno anche l'infantile, fanno l'infantile, che è materne, hanno proprio tutto questo ciclo qua. E da circa 25-30 anni questo Santiago, che è il responsabile, ha aperto questa sezione di pallacanestro e anno dopo anno sono cresciuti, sono diventati sempre più importanti e ora sono la terza forza della regione Canaria, perché c'è Gran Canaria, che è proprio ha una cantera organizzata, fa selezione di giocatori da fuori.
In che città si muove prevalentemente proprio Gran Canaria?
La Spalmas.
Con proprio derby, tra virgolette.
Esatto, è il derby, sono due società. E poi c'è la squadra di Tenerife. Certo. Che è il settore giovanile comunque forte, con appunto selezione, giocatori da fuori, e che rappresenta un po' tutta l'isola di Tenerife, e c'è la realtà di Canterbury School, che appunto è se riesce a giocare benissimo contro queste squadre qua. Poi ovviamente in junior magari è più forte una, in cadette eravamo più forti noi, infantili siamo arrivati primi nella regione, quindi allora, devo dire che ce la giochiamo.
Per inquadrare poi l'attività che svolgevate lì a Canterbury, ci dicevi che la categoria più grande, che sono quelli che anche noi una volta chiamavamo juniores, da noi però la scuola finisce col 19° anno d'età, quindi in Europa per lo più, infatti si tentò, no, le annate pari anche in Italia, diciamo la juniores è l'under 18, giusto? Poi ci sono i cadetti,
junior, cadette, che è under 16, e poi c'è l'infantile, pre-infantile, e poi tutte le canasta pequeña la chiamano, che è il mini basket.
Ok. Voi ovviamente fate sia maschile che femminile.
Sì, maschile e femminile categorie. Di tutte le categorie. Quest'anno mancavano gli junior, però le categorie femminili c'erano quasi tutte e niente, il livello comunque era un livello interessante.
E c'era un campionato che noi chiameremo Eccellenza, giusto?
Sì, c'è un campionato, un
nome meraviglioso.
Autonomico, la Liga Autonomica, che è il campionato Eccellenza, che è tra le isole, quindi i ragazzi la domenica mattina prendevano il volo alle 8:30 per poi tornare alle 4 in giornata, ovviamente, perché non i volevi quelli piccoli di winter. E a Elica, bellissimi, e andavi a giocare la partita e poi tornavi. Però ti dirò, il livello del campionato contando queste tre squadre, tra queste tre squadre qua era molto alto. Le altre squadre, sai, c'era la sorpresa, però alla fine.
Perché ci dicevi che fondamentalmente il campionato autonomico, cioè quello eccellenza, si basa sulla regionalità, quindi nel vostro caso era quello delle isole,
sì.
E poi ci sono le varie altre regioni all'interno della Spagna, e poi ci sono le finali nazionali.
Esatto.
Ma che finali nazionali sono per tutte le età, anche il pre-infantile, under 13,
sì,
sostanzialmente.
Sì. Mini basket, sì, cioè mini basket, infantile, cadette, mini basket è una categoria lì.
Un'unica categoria.
Sì, un'unica categoria. È un'annata.
Si chiama nome, mini basket, che sarebbero forse gli under 12 o una cosa simile.
Esatto.
Gli esordienti,
sì, esatto. E poi ci sono, c'è appunto il campionato di Spagna, che sono le nostre finali nazionali, che sono molto più ampie. Adesso non mi ricordo bene.
Come numero di partecipanti.
Come numero di partecipanti più alti. E, però dipende un po' come. È come qua i parametri di selezione. Un anno Canaria ne manda 3, per dire,
certo.
Andalusia ne manda 4. Un anno capita il contrario. Dipende dal risultato che hanno fatto le squadre l'anno passato.
Chiaro.
Quindi è tutto, dipende. Per esempio quest'anno junior noi erano solo due squadre che andavano al campionato di Spagna, quindi siamo rimasti fuori perché siamo arrivati terzi. Cadette erano 3 e infantil era una più una vacante, quindi in caso di una squadra tipo di solito Ceuta o alcune regioni non mandano squadre, quindi c'è questa sede vacante, questo posto vacante che assegnano. E niente, il campionato di Spagna ovviamente è un livello incredibile. Per esempio con cadette noi siamo arrivati in un gruppo di 4 in cui che avevamo una squadra molto forte, avevamo Barcellona, Valencia e Zaragoza nello stesso gruppo, quindi tipo Barcellona che poi
e dove le avete giocate queste finali?
Le finali nazionali si giocano quasi sempre a sud, come un po' da noi Andalusia, quindi
okay.
O a Cadiz o a Huelva, insomma a sud della Spagna, Andalusia. Io non ho fatto parte della spedizione, però perché io seguivo più gli junior,
certo.
Però sì, fanno una settimana di finali nazionali dove immagino che il livello è abbastanza alto.
Così ci puoi raccontare nello specifico quali sono stati i tuoi compiti fuori nel ruolo diciamo di academy tutor e poi anche quelli di coach.
Certo, io ero allenatore ma soprattutto direi tutor di questa residenza, perché noi avevamo 12 ragazzi che venivano da fuori, che erano divisi in 6 ragazzi africani maliani, perché lui selezionava solo ragazzi del Mali,
sì.
Perché lui ha
sicuramente per il valore della struttura fisica anche.
Bravo, esatto, perché lui diceva che appunto il fisico del maliano è un fisico alto, longilineo, fisico
da giocatore di pallacanestro,
quindi
caviglie strette, vita stretta, spalle
bravo,
larghe,
esatto.
Braccia infinite,
quindi lui aveva anche contatti, agenti,
certo.
Ex giocatori che erano diventati agenti,
chiaro.
Che quindi gli permettevano di arrivare su prospetti interessanti di ragazzi africani. Poi avevamo 6 ragazzi che invece facevano parte di più di questo progetto Academy, che pagavano una quota per giocare, studiare
e questi sono
e
più
vivere.
Spagnoli?
No, questi non erano spagnoli, okay. Questi venivano da tutta Europa.
Ah, internazionali.
Sì,
diciamo.
Sì, internazionali.
Il
progetto Academy si basava su queste due parti. Il gruppo degli africani che ovviamente non
hanno una quota, chiaro,
non hanno una
sono
quota,
reclutati per giocare.
Sono reclutati per giocare, quindi faranno il percorso. Hanno una borsa di studio,
certo,
si può dire che hanno una borsa di studio, e poi ci sono questi ragazzi.
Sì, vanno regolarmente a scuola, ci mancherebbe.
Certo, sì, e hanno anche un'ottima educazione perché è una scuola privata,
sì.
Inglese.
Vengono molto
non
seguite.
È una scuola spagnola inglese, è una scuola inglese.
Quindi al di là del loro successo poi nella pallacanestro, comunque hanno una bella esperienza di vita,
certo,
di formazione per il
certo,
loro
certo,
futuro
perché
come
perché poi alla fine anche impari la lingua bene, perché c'è una scuola, i professori, gli spagnoli non ce ne sono, tutti
certo.
Inglesi da fuori, capito? Si parla proprio solo inglese. E poi l'altra parte dell'Academy era appunto questi ragazzi europei che venivano un po' da tutta Europa. Avevo un ragazzo montenegrino, polacco, svizzero, un ungherese, insomma questa parte dell'Academy io dovevo seguire un po' più questi ragazzi qua che vivevano un po' nella struttura dove ero io,
sì.
E io avevo un monolocale, anche loro avevano dei piccoli appartamenti, appunto dovevo un po' seguirli e banalmente io li accompagnavo a scuola, ero quello il punto di riferimento per loro, diciamo avevo molteplici funzioni per loro, dovevo essere sai l'allenatore, il fratello maggiore, lo psicologo in caso di capito,
sì.
Di cadute che erano dietro l'angolo, sono ragazzi giovani
e come abbiamo capito si può prendere la febbre anche alla Spalma, quindi se qualcuno stava poco bene magari aveva bisogno
seguire.
Di un conforto,
esatto, poi mi scriveva la madre, capito,
sì.
era sempre
stiamo parlando di tutti i ragazzi giovani minorenni,
giovani, sì,
chiaramente
sì. Non Davide, dai 14-15, poi qualcuno ha compiuto 17-18
perché stava
esatto.
Finendo magari il percorso,
esatto. E quindi dovevo
festeggiargli il compleanno quel
bravo,
giorno giusto perché
il compleanno, fargli la chiacchierata, sai, era E poi ovviamente ti affezioni ai ragazzi. Sì. Devo dire che erano ragazzi anche abbastanza disponibili, non si immagina, erano ragazzi tranquilli.
Non c'erano quei problemi che uno può immaginare con 12 ragazzi animali, tranquilli. Diresti tu, Max, nel senso migliore del termine.
No, dai, ragazzi.
L'effervescenza della gioventù.
Animali selezionati.
No, ragazzi tranquilli, ordinati, poi alla fine mi sono trovato abbastanza bene.
E poi in campo invece ci hai detto che seguivi l'annata 2015?
Sì, facevo l'allenatore di questo gruppo Benjamin.
Ma che la cosa più interessante, scusa, che ci hai raccontato fuori onda, secondo me, è degli allenamenti all'aperto tutto l'anno, Max.
Questo è stato una novità.
Non lo sapevi neanche tu, forse?
Non lo immaginavo, perché poi io chiedevo, ma veramente si allena all'aperto, si gioca all'aperto? Sì, cioè loro me lo dicevano ovviamente con tranquillità, e per me è una cosa inconcepibile, capito? Perché alla fine, essendo abituato qui al nord, dove veramente all'aperto gioco al campetto d'estate, e lì allenamenti all'aperto, facciamo 4 allenamenti a settimana col gruppo Megamin, che era 2015, grande. E sempre all'aperto, e le partite ovviamente erano all'aperto, noi... Le partite poi erano un'altra cosa interessante, che si facevano delle specie di concentramenti tra l'altro in un complesso di campetti attaccato alla Gran Canaria Arena e allo stadio. C'è questa grande isola dove dello sport, diciamo, quindi c'è lo stadio del Gran Canaria, c'è il palazzo del Gran Canaria di basket, e poi c'è questa serie di campetti, che saranno 8 campi, dove la domenica mattina e il sabato mattina si giocava a basket.
Quindi praticamente campo neutro per tutti.
Campo neutro per tutti, a noi andava bene perché era in città, molto però vicino, comunque c'erano anche delle realtà magari dal sud, dovevano fare mezz'oretta, però sai, era anche una bella festa, perché alla fine c'erano tutti gli arbitri lì, gli allenatori lì.
C'è il sabato mattina o la domenica?
Sì, mattina. Sì, c'erano, diciamo, 3 fasce, una alle 9, 10 e mezza, 12.
C'è una curiosità: il 2015, che da noi erano, non saprei neanche che categoria.
2015, quest'anno 13-14, scoiattoli.
Che modalità di gioco avevate? Cioè 3 contro 3, 4 contro 4?
Non aquilotti.
Aquilotti, hai ragione.
10 anni.
Quest'anno aquilotti erano sicuramente
14-15.
Esordienti, quello finito, esordienti under 13. 2013, esatto. Aquilotti 2014, Aquilotti Small forse si chiamano.
Ah, ok. Allora giocavamo 5 contro 5, infatti anche questa è una cosa un po' 5 contro 5, 4 tempi e...
Con i campi liberi?
No, cambi liberi solo l'ultimo quarto. Okay. Avevi i primi, dovevi far giocare qua tutti, quindi dovevi fare 5 più 5 e nel terzo quarto potevi mettere chi volevi, però non potevi fare cambi. Quindi mettevi il quintetto quello buono, e poi nel quarto potevi fare dei cambi.
Quindi cercavi di rifare giocare.
Cercavi di far giocare tutti, però a Canterbury c'è una certa mentalità che mi hanno insegnato proprio dal primo giorno.
Agonismo.
Non si può perdere, ecco, diciamo che la mentalità...
10 anni o 15 cambia poco, bisogna andare in campo.
Bisogna andare in campo per vincere, non c'è poco da fare, cioè devi vincere. Quindi alla
Nonostante ci dicessi che, fuori onda, prima quando bevevamo un caffè, che c'è molta attenzione agli aspetti tecnici in Spagna, no?
Sì, soprattutto nella
parte più grande, certo.
Sì, era, ma anche nella parte più piccola, stavamo molto attento alle partenze, a fare il footwork, lo chiamavano lì, e dedicavano almeno 20-25 minuti a questo, poi sempre c'era la parte di uno contro uno, però devo dire che la parte di didattica di uno contro zero, di fondamentali o individuali, come li vuoi chiamare te, era molto... Era una cosa che si faceva quotidianamente.
Io direi, Max, visto che siamo partiti a bomba ed è mezz'ora che lo teniamo sotto torchio, facciamo una prima pausa così possiamo bere un bicchiere d'acqua o eventualmente un altro caffè, e ascoltiamo il sempre gradito e prezioso intervento del professore di filosofia all'Università di Padova, Simone Grigoletto. E quindi palla e microfono a Simone. Vai, Simone!
Cari Nick e Max, siamo ufficialmente nell'off season. I ritmi sportivi scendono, se non altro per l'assenza dei campionati, ma ciò che non molla mai è Pick and Pod. E quindi il ritmo non cala nemmeno a luglio. La stagione estiva sportiva, per la verità, è un periodo molto interessante. È il periodo della creatività delle proposte. Camp cittadini, montani, marittimi, tornei di ogni categoria e formato, laboratori di player development e chi più ne ha più ne metta. Vorrei però riflettere con voi su un concetto che mi sembra centrale nella vita estiva di una sportiva o di uno sportivo, giocatore, tecnico o dirigente che sia. La fiducia. È proprio nei mesi più caldi dell'anno che una sportiva o uno sportivo lavorano sulla propria fiducia. Magari l'anno passato è andato benissimo e i risultati ottenuti hanno aumentato la consapevolezza e la propria fiducia. o magari al contrario è andata male e devo mettermi a lavorare per poter contare di più sulle mie capacità nella prossima stagione. La off season, insomma, è anche periodo in cui si rinnova la fiducia verso giocatori e tecnici con la conferma per l'anno successivo. Ma è anche il periodo in cui tale fiducia viene meno, vengono meno rapporti sportivi lunghi lustri e addirittura decenni che venivano dati per incrollabili. Come altre volte, parto dall'NBA per arrivare al locale. L'apertura del mercato NBA di quest'anno è stata sicuramente caratterizzata da un evento di mancata fiducia verso un giocatore. Damian Lillard, fresco di infortunio, la rottura del tendine d'Achille, è stato tagliato dai Milwaukee Bucks, che comunque pagheranno gli anni rimanenti di contratto. Insomma, è venuta meno la fiducia verso un giocatore, fiducia che esso potesse ancora in qualche modo aiutare il club. E come gli esperti di diritto romano ricordano bene, esperti di latinità che tra le ascoltatrici e gli ascoltatori di Pick and Pod sono più d'uno, il concetto di fiducia nasce con la bona fides romana, che altro non è che quel rapporto giuridico vincolante che lega due persone che si scambiano un bene per il reciproco vantaggio. Lo sport, perlomeno quello dei professionisti, si fonda su questo antico intendimento di fiducia ed è bene ricordarlo per distinguerlo dalla fedeltà, qualità ben più rara in ambito sportivo, in cui il rapporto è regolato da un impegno che non necessariamente si fonda sul reciproco vantaggio, come nel caso della bona fides. Ecco che allora in questi termini forse leggiamo in maniera meno drammatica ciò che è successo a Lillard e forse anche ciò che può succedere a noi nel mondo dello sport. In questi termini è più difficile parlare di tradimento sportivo, come spesso ci capita di fare proprio d'estate.
Beh, devo dire che quando ho sentito l'adagio ritmo, ritmo, ritmo,
ti sei emozionato.
Di solito sono io a pronunciarlo, e quindi che il professore, strappato ai suoi impegni accademici, personali, di vita a luglio, citi anche il nostro ritorno, non so se con polemica per dire mi fate lavorare anche a luglio, ma il professore di questo non sarà così.
Direi di no.
Off season, quindi quella che si chiama il periodo senza l'agonismo dei campionati, è occasione di miglioramento individuale, soprattutto da un punto di vista fisico-atletico, da un punto di vista tecnico, per quelle giocatrici, per quei giocatori che nel caso della fiducia, no, della consapevolezza della quale parlava Simone, sono magari reduci da una buona stagione o meno buona, ma comunque o vogliono aumentare questa fiducia in se stessi o vogliono ritrovarla con il lavoro estivo, è sempre un momento valido. Tu hai avuto anche, tra le varie esperienze che hai fatto, l'estate scorsa, insieme a Paolo Negrini, che è stato nostro ospite, al suo innovativo e curioso e interessante progetto ATL, Evolution Training Lab, la possibilità di lavorare da un punto di vista tecnico con ragazze e ragazzi motivati al miglioramento.
Certo, sì, sì, ho avuto questa esperienza che ancora lo ringrazio, perché è stata veramente una cosa a cui ci tenevo. Anno dopo anno dicevo vorrei fare questo tipo di progetto, perché anche comunque a Padova no, però fuori Padova si stavano creando già queste realtà, anche magari Giovanni Basso, non so se...
Certo.
E quindi sì, l'off season è fondamentale secondo me per un ragazzo, soprattutto per chi vuole diventare professionista o semiprofessionista che sia, ma soprattutto per un discorso di tempo, perché magari hai più tempo, non sei preso nella stagione, quindi puoi dedicarti di più sulla parte fisica e la parte tecnica, quindi alla fine hai più tempo, quindi riesci a conciliare meglio le cose. Ovvio che devi sempre mettere una parte di quantità, perché alla fine fare tiro è importante, mettere a posto la meccanica di tiro, tirare è importante, però anche da un punto di vista delle skills, degli individuali, abbiamo lavorato molto bene l'anno scorso, e tra l'altro è un lavoro che mi sono portato dietro anche in Spagna, perché alla fine facciamo molto individuali ai ragazzi che erano dell'Academy, quindi alla fine avendo più tempo ti puoi dedicare più a queste cose qua e puoi migliorare come giocatore, poi ti tieni allenato e sicuramente arrivi più pronto alla stagione che viene, alla stagione che viene poi successiva.
Certo, poi c'è una seconda parte dell'intervento di Simone che mi piace così, perché parla della fiducia, in questo caso intesa come anche riconferma o conferma, no? Che può essere appunto la giocatrice e il giocatore che rinnovano il contratto con la realtà con la quale stanno giocando, e o la fiducia la riconferma che viene meno, e cita il caso dell'infortunato Dame Lillard, al quale i Milwaukee Bucks hanno deciso di non riconfermare questa fiducia. Mi fa venire in mente che noi utilizziamo il termine fiducia in italiano in entrambi i contesti, avere fiducia in se stessi e dare fiducia, mentre gli americani, così ci ricolleghiamo alla Canterbury Academy che parlano in inglese, e anche al professore che ha studiato, lo sa meglio di me, sia in California, UCLA, che in Rhode Island, alla Brown University, loro parlano di confidence quando si parla di fiducia in se stessi e di trust quando si dice dare fiducia. In questo caso mi piace che lui abbia tirato fuori la bona fides romana, inteso come quel reciproco vantaggio, no, di avere un accordo che è assolutamente diverso dalla fedeltà, no Max? Quindi senza entrare nei rapporti di coppia e quindi stabilire se tra marito e moglie si possa avere una bona fides senza essere fedeli, che a quel punto si va su un terreno scivoloso, c'è questo aspetto di ricevere e dare fiducia, oltre a quella di avere la fiducia in se stessi, anche da un punto di vista di allenatori, allenatrici, giocatori, giocatori in questo periodo dell'anno.
Sì, sicuramente, anche se siamo in un periodo in cui i giocatori simbolo sono sempre meno e non o quasi non esistono più, razza in via di estinzione, quindi quel giocatore che diventava il simbolo, diventava il punto di riferimento del movimento di quella società o di quella città addirittura. Quindi adesso però diciamo che io sarei più per rispettare le scelte, perché molto spesso sono dettate da progettazione, non sempre, almeno nel basket, dell'interesse del dio denaro. Mi sembra che il calcio abbia un iter un po' diverso e cifre chiaramente diverse.
Sì, quindi in questo senso, da tifosi, da tifose, quando la Beniamino e il Beniamino vengono meno, c'è sempre quel senso un po' di smarrimento, e quindi, per ricollegarmi alle ultime parole del professore, quel senso di ci ha traditi, siamo stati traditi, perché vediamo il nostro eroe, la nostra eroina, che a un certo punto spariscono e ci sembra di avere, perché c'è un vuoto che ci lascia, ovviamente. Non so se tu, da tifoso di calcio sicuro, ti sei dichiarato nero-azzurro.
Nero-azzurro, sì. Pallacanestro...
Sei Risti tifoso?
Fortitudo. Se devo scegliere una squadra, tipo Fortitudo. Poi, sai, da allenatore è un po' difficile schierarti, però per esempio quando ho della Fortitudo io dimentico il lato cestistico, certo, e seguo solo...
E lì la bona fides del reciproco vantaggio con Pietro Aradori, per citare uno che comunque è stato tanti anni
poi andato via.
Maglia.
Certo che però poi alla fine... in fortuna la fede è per la squadra, non tanto per i giocatori, quindi è più per lo stemma, per il simbolo. Però diciamo che adesso nell'epoca moderna è un po' difficile questa fiducia, siccome è anche un po'... sai, è difficile, anche dal punto di vista dell'allenatore, sì, ti leghi a un progetto, però poi devi sempre pensare un po' a te stesso, a quello che alla fine non ti conviene, però quello che ti fa star bene, ecco. E sì, anche per esempio la questione dello svincolo, no? Che adesso vivendo nei giorni nostri, è lampante questa cosa qui, ragazzini che tu formi per un anno, poi l'anno prossimo l'anno dopo vanno in un'altra società.
E se tu, la direttiva europea è stata recepita anche in Spagna nello stesso identico modo, o ci sono delle differenze in questo senso che tu abbia percepito in una sola stagione? Che
No, io ho percepito appunto la stessa cosa, che alla fine, per esempio quest'anno, il miglior giocatore degli junior, primo anno,
vostro,
che era quello che
andavo
io, andrà in una Gran Canaria, quindi...
Quindi fa il salto della quaglia.
Fa il salto così, perché è un progetto, una squadra più forte, Gran Canaria, perché è un squadrone, niente, quindi... Giocatori che vanno, giocatori che arrivano, però appunto come c'è lui che va via, arrivano giocatori per riempire un'altra squadra che magari è un po' più scarsa che Cadetti l'anno prossimo, quindi alla fine giocatori che vanno, giocatori che entrano, alla fine...
Diciamo che in un mondo ormai che è iperconnesso e dove tutti noi, con una cosa che ci sta in tasca o che ci sta in mano, abbiamo la possibilità di vedere da Facebook a Instagram a TikTok, a navigando in rete, quali sono i punti di forza di ciascun progetto sportivo, e quindi di accedere alla conoscenza banalmente, è giusto che si facciano le proprie valutazioni. Quindi io ti appoggio in questo senso quando dici rispetto per le scelte. Poi secondo me c'è sempre le modalità con le quali, e i tempi di queste scelte. Se uno fa rispettando l'altro, anche quello che viene salutato, chiaramente in quel caso, con i tempi corretti e le modalità corrette, viva la libertà.
Sì, sai, se io devo tornare indietro pensando a situazioni in cui la risposta della società fu: tu giochi qua oppure io picco il cartellino in cesso, tanto per essere chiaro.
Benedetto lo svincolo, ti
benedetto lo svincolo. Poi quando si parla di professionisti che lo fanno per lavoro, bisogna considerare che la durata della loro
finestra, della di, loro carriera,
finestra, certo, di carriera non è la durata di finestra di carriera
di 40 anni di lavoro in ufficio,
esattamente,
certo.
Quindi è ovvio che devi ragionare
una massimizzazione di tutto anche in quella finestra lì. Poi di contro c'è chiaramente l'altro lato della medaglia, della libertà di svincolarsi, che può essere dal punto di vista delle società la programmazione, cioè esatto, riuscire, e quindi qui bisogna essere anche però attrattivi e organizzati, no?
Esatto, secondo me di più saper vendere un prodotto, un servizio è un prodotto, e per dire a questa Academy in cui ero io quest'anno, lui puntava molto sull'attirare giocatori europei, come social network, giro di contatti con gli agenti, perché alla fine questi ragazzi che venivano e pagavano gli permettevano un certo tipo di entrata per sostenere poi il progetto Academy,
certo,
con anche, appunto, come ho detto prima, i ragazzi africani. Quindi alla fine è fondamentale saper vendere. Lui vendeva l'isola, perché alla fine il clima è,
certo,
è una cosa su cui un punto forte per loro. Vendeva il livello di pallacanestro, vendeva la quantità di ore spese in campo,
sì,
quindi alla fine è sempre lì, devi saperti vendere.
Vendere un progetto, un percorso, ed essere attrattivo.
Esatto, però come succede anche qui, c'erano ragazzi che facevano un anno e poi andavano in un'altra academy, certo, perché alla fine puoi scegliere tu dove andare, soprattutto se hai una disponibilità economica.
Ricordami, con il 2015 facevi 4 allenamenti alla settimana?
All'aperto, e facevano 5 contro 5.
4 allenamenti a settimana,
sei sconvolto,
un'ora e mezza.
No, la mia non è.
Hai una call con Maurizio Cremonini e Roberta Regis.
No.
Cioè, non, e c'era una squadra che zona la mezzo facevano
a mini basket,
e categoria sopra zona. Sì,
no,
sì,
la mia non è uno sconvolgimento, è invidia, è diverso.
Però ti dico, su 5 contro 5 io un po' scettico, cioè sono
piccoli,
sinceramente sono piccoli. È vero che giochi comunque su un campo regolamentare, sì, però
ma poi se la passano, se
sì,
la passano,
sì, ti dico,
5
contro 5 non è facile. Soprattutto all'inizio abbiamo avuto difficoltà, perché appunto poi gli spazi sono. Però 5 contro 5, anche quelli più piccoli giocano 5 contro 5.
Sì, non esistono questi step intermedi.
4 contro 4 non c'è.
Ma a proposito di essere attrattivi, così per una volta ti sottraggo una delle tue domande preferite. Quando è che la pallacanestro ti ha attratto a sé? Cioè, quindi, quando, dove e perché hai iniziato a giocare a basket a Ballonzetto?
Alla sesta. Ma allora, io, come voi sapete, ho un fratello maggiore di un,
sì,
anno, e quindi mi ricordo...
Non dirlo come se fosse una disgrazia.
No.
Ciao Francesco.
Io l'ho seguito quasi sempre nel mio percorso di giocatore sportivo e giocatore. Lui andava a allenarsi all'Orfeo, perché noi siamo,
sì,
scuola Orfeo, scuola Caiolo, perché veniamo dal quartiere di
San Giuseppe. Certo.
E quindi niente, lui era un anno prima di me, lui aveva già iniziato a giocare, io, mia madre mi portava a prenderlo, mio fratello, e mi raccontava che mi mettevo a piangere perché volevo giocare. E quindi a metà anno mi sono inserito nel gruppo dei più grandi per poi continuare la mia avventura con Massimo.
E quindi quali sono stati i tuoi primi istruttori all'Orfeo?
Allora, sicuramente ho avuto Massimo Caiolo come,
sì,
punto di riferimento, sì, ho avuto Pippo Modugno,
sì,
ho avuto Michele Cravina, è stato un percorso incredibile. E poi ho portato avanti anche il calcio, in realtà, la Gianesini, che,
okay,
è la squadra là,
certo,
fino alla certa età ho portato anche...
Giallo-verde,
Gianesini, era un attaccante, tutto rispetto, però poi a un certo punto ho dovuto scegliere alle medie, ho mollato il calcio, ho fatto solo pallacanestro con l'Orfeo, poi erano i primi anni di collaborazione con Virtus,
certo,
e col gruppo, io sono 96, quindi col mio gruppo 96 siamo uniti con la Virtus di Michele Barazzuol,
uh-huh,
e Federico Santini.
Ma voi avete delle finali nazionali under 15 con,
bravo,
Massimo omologo?
Sono super fiero di questa partecipazione,
di
perché alla fine si vota la Virtus e a Padova in generale.
Mettendosi dietro Avellino, se non ricordo male.
Sì, 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 noi abbiamo battuto Avellino e siamo andati in Interzona, siamo andati alle finali nazionali a Caserta, e siamo la squadra, perché dopo di noi c'è stata l'annata 2002 di Valerio Salvato,
certo, under 15,
under
sempre
15 con Nicola Pellicano, eccetera, e adesso Petrarca forse un altro tipo
con,
di
del 2003
le 2003,
volte,
però insomma, cioè, si contano, cioè le squadre, noi siamo, era il 2010 che siamo arrivati alle finali nazionali, e quindi questo mi è un bel ricordo del settore giovanile Virtus. Poi ho continuato lì e mi sono trovato sempre super bene, ho avuto anche grandissimi allenatori, alla fine, siccome era un bel percorso, quei Ma anche adesso, però, insomma, ha avuto
bella. Ma è Massimo Mologo, l'hai più sentito, perché lui era uno, certo, di quelli che girava, sì, sì, l'Europa per le Final Four di Eurolega, insieme a Leopoldo Carraro.
Leopoldo Carraro c'è un super, c'è un buon rapporto, perché anche appunto
l'hai ripreso a San Martino.
L'ho ripreso a San Martino, certo. Però anche Massimo Mologo, devo dire che gli è sempre piaciuta questa cosa del basket spagnolo. Loro hanno fatto parecchie Coppa del Re, no? Per Coppa del Re insieme andavano a farsi proprio l'evento, perché come ho raccontato prima
era tre giorni, no? Da giovedì a domenica.
Sì, un altro giorni, però full e soprattutto mi sono dimenticato, scusate, prima c'è la mini coppa, che è la mini coppa infantile, che è qualcosa di veramente straordinario.
Gente che è under 14, vero?
No, è under 13, infantile.
Più piccoli ancora, ok.
Under, sì, però a livello è alto, tutte le squadre che partecipano poi hanno appunto l'equipo, hanno la squadra, no, è stato bello. Poi la finale l'hanno fatta a Gran Canaria Arena.
Prima i bambini,
prima i bambini a mezzogiorno, e c'era Barcellona Real, il classico, e il Barcellona ha distrutto il Real Madrid, però il livello era alto, e il Barcellona ha fatto giocare solo per la finale Dabone, non so se lo conoscete, questo ragazzo 2011 di 2,10 metri, che ha fatto spettacolo, però è stata una bella atmosfera, bella esperienza la minicoppa.
E quindi poi arrivi in prima squadra, quali sono le tue esperienze, diciamo, che ricordi? No, sappiamo che hai fatto la Serie D a Mestrino, hai poi il percorso con l'USMI, con il Pucciadore come sostenitori, qui forse già con tuo fratello,
sì,
giusto?
Sì.
E poi gli ultimi anni, ma già allenavi, insomma, hai giocato a Conselve.
Sì. Beh, diciamo che io quando posso gioco, mi piace giocare, quindi ho sempre provato, sempre un po' difficile allenando con un certo tipo di impegno giocare, quindi ho, negli ultimi anni ho fatto la scelta di smettere di giocare, però il mio percorso senior è stato molto formativo, ho giocato a Mestrino, già ero già come fratello, mi sa, perché ho fatto Virtus, poi ho fatto Vigonza un anno, under 19, e mi allenavo con la Serie D di Gennaro Ferro.
Possibile.
Sì, e c'era Jack Rizzi come playmaker, c'era una bella squadra, e poi l'anno dopo sono fatto Selvazzano, e poi da lì ho capito che era molto importante il gruppo, cioè andare a allenarsi alle 9 lo facevo solo perché c'era il gruppo, quindi insieme a mio fratello e dei nostri amici siamo andati all'USMI, abbiamo formato questo gruppo storico con cui abbiamo vinto la campionato di promozione, abbiamo creato questo gruppo di seguito, abbiamo provato a fare qualcosa di diverso secondo me anche dal punto di vista dell'ambiente che c'era al palazzetto, e siamo arrivati a promozione Serie D, poi è arrivato il Covid e poi ho ripreso a Conselve, sempre perché c'era
questo gruppo di amici
che abbiamo trovato poi anche a Conselve, perché poi con Carlo e con gli altri ragazzi
Carlo
che sono Suotte, di Conselve,
sì, certo, è stato anche il nostro ospite,
abbiamo fatto un super gruppo, e infatti sono in settimana prossima andrò a fare il torneo.
E a proposito di fiducia, nel senso in questo caso di non riconferma, ma non è una non riconferma, insomma, comunque dopo 7 anni di stagioni al basket Conselve, il grande formatore che tanti ragazzi hanno avuto, no? I corsi allenatori a Paderno o in giro per
certo.
Alberto Pan, dopo 7 anni, mi è venuto in mente, no? Parlando di basket Conselve, ha lasciato
gran
i colori
maestro, sì.
Bianco-rossi e bacia lo scudetto.
Vero. Sì, Alberto Pan ha lasciato, però insomma io giocavo e mi allenava Carlo, tra l'altro. E siamo arrivati a un passo a vincere di nuovo la promozione, veramente è stata una partita super bella anche da giocare, bella atmosfera, poi abbiamo perso contro Piave di Sacco.
Come si può dire, battaglia, no, ma suona male, non sia battaglia che scontro, diciamo, gara, ecco, tra tifoseria e chi faceva più calore, supporto per i propri beniamini.
Sì, è stata una bella atmosfera, poi alla fine hanno vinto loro, bravi, hanno giocato meglio, però noi avevamo una bella squadra, c'era mio fratello, c'era Diego Fiorin, Francesco Urzi, Malagoli, era stata una bella... la pallacanestro così, bello. Dai, si vince.
Quindi parla. Diciamo che per il momento le possiamo considerare appese a un chiodo le scarpe?
Sono sempre pronto. Allora, io quest'anno pronto. Poi là...
Siamo solo in scarpiera.
Sì, in scarpiera. Quest'anno ho giocato al campetto. Giocavo al campetto tutti i giorni.
Vuoi allenare giorni. All'aperto e giocare al chiuso.
Bravo, esatto. Infatti ogni tanto mi dicevano dai, rimani qua in palestra che facevano una partita. Dicevo, no, guarda, io vado a giocare al campetto. C'era il campetto vicino all'oceano, quindi stai da Dio. E c'erano ragazzi che giocavano tutte le sere, quindi...
E come si chiama, Max? Questa invidia.
Sì, fino alle 9 così, 9 e mezza...
10
si giocava.
Luce e poi dopo iniziava la serata.
Certo, la vita.
Si chiama questa invidia.
No, era solo basket, dai, però alla fine adesso non, a parte che ho un problema al ginocchio, però vediamo se riesco a fare qualche torneo quest'estate.
E ti sei trovato bene con la cucina spagnola?
Cioè, un nì, alla fine, sai...
Non se l'aspettava,
no.
Questa.
No, no, cioè, ci ho pensato, magari che non facevi... Beh,
meglio fatto... con la cerveza e la sangria.
Sì, sangria non sono un grande fan, cerveza tanta, va. Tanta va. E, per quanto riguarda il cibo, sì, molto semplice, sai, patata, tortilla. La tortilla, oh, la tortilla... si mangia, è si buona, mangia. Già un, non so perché. Poi la
paella te gusta?
Paella sì, però ovviamente la paella è un piatto ricco, sì, non ecco. È che puoi mangiare paella, certo. Quando vai fuori, cioè, hanno le crocchette, sì, hanno...
Il montaditos,
sì,
tutte quelle cosette lì.
Le chiamano le tapas, no? Tapas, le piccolezze, sì. Poi cosa c'hanno, sì... Però è una cucina molto semplice, ecco. Però c'è da dire che le Canarie non sono famose per il cibo. No. Se vuoi mangiare bene in Spagna devi andare al nord, nei Paesi Baschi, in Galicia. Le Canarie, sai, molto più semplice. Però essendo una città internazionale, Las Palmas, sarà a disposizione di tutti i tipi di ristoranti. Certo. Di tutti quelli che volevi. No,
vabbè, insomma, stai prendendo informazioni, dai.
No, Max, io te lo consiglio. Uso
vai privato.
Vai al sud, stai. Fai sei mesi qua, sei mesi là.
Raccontaci un po' il passaggio da giocatore a coach, come è stato, chi è stato il tuo mentore, hai qualche aneddoto?
Beh, io diciamo che quando giocavo sono sempre stato un playmaker con grande visione, è sempre stato un amante della pallacanestro, quindi è stato super spontaneo il fatto di iniziare. Inizio con Leonardo Busca all'Orfeo, che... gli facevo da assistente dei gruppi mini basket, sempre perché c'era mio fratello prima, poi da là ho fatto under 13 con Alberto Garon, che devo dire che lo segue, è un allenatore con cui ho rapporto, perché lui mi faceva da assistente quando ero in eccellenza alla Virtus, quindi da lì ho un gran rapporto con Alberto, poi l'ho seguito, poi tra l'altro l'ho riseguito al Petrarca un anno, e niente, è stato super spontaneo come passaggio, e devo dire che appunto quando giocavo ero sempre lì, anche negli ultimi anni, infatti ho mollato anche per quello, perché ero lì a pensare al cosa si poteva fare per aiutare la squadra, ero più a pensare agli altri che a me stesso, infatti playmaker, poco successo, però dai, alla fine è quello che mi piace fare, sono un uomo di pallacanestro a 360 gradi.
Gli inizi sono stati appunto Virtus, 5 stagioni alla Virtus all'inizio, non sbaglio. E poi il Petrarca, assistente di Garon, che poi Garon subentra a Calgaro.
Bravo, è stata una stagione devastante, è stata perché...
Per il Covid parlavo per io.
No, assolutamente, perché poi alla fine avevamo un super gruppo, Under 19, super gruppo, perché c'era 2003, certo. E 2004. Sì, 2003-2004, insomma avevamo Zocca, Bombardieri, Basso, Squadrone. Il problema è che il campionato non si è giocato. Facciamo tantissimi allenamenti con un'intensità devastante, però non abbiamo giocato. E quindi a un certo punto guardavi solo la prima squadra e hanno deciso di Calgaro, non mi ricordo, è stata la dimissione, mi ricordo, e poi è subentrato Alberto Garon, però purtroppo
sì, forse le ultime giornate per tentare la scossa finale. Giuliano diede le dimissioni,
sì, e allora è subentrato Alberto Garon e io con Marco Mainente eravamo gli assistenti, insomma avevo provato a dare una mano, però sai, in situazioni in corsa e niente, però era il 2006, anni di Covid, quindi sì. Alla fine la mia esperienza a Petrarca purtroppo è durata solo un anno, perché poi alla fine sono andato a San Martino di Lupari.
Di San Martino parliamo tra un po', perché prima c'è un momento che torna, non so a che numero di volte siamo nella quale la mettiamo in onda, ma non importa, però probabilmente l'ultima volta, Max, che in questa terza stagione del podcast, perché siamo ormai alla 19ª e penultima puntata, e che metteremo in onda la sigla della rubrica Cianfrusaglie. L'inevitabile e totalmente non necessaria rubrica Cianfrusaglie. Cose minute, all'apparenza senza valore, forse chincaglieria, forse ciarpame o forse no. Che cosa avrà trovato Max nel cassetto?
In un mondo nel quale nulla si butta e tutto si ricicla, non poteva mancare uno spazio contro il logorio della vita moderna. Una cianfrusaglia è per sempre!
E allora, caro Max, come si diceva quando eravamo giovani, ma soprattutto come si diceva all'interno di un'altra rubrica sempre di questo podcast...
Ritmo, ritmo, ritmo!
Caro Nick, sono pronto! Tu mi rubi le battute e io ti rubo la battuta!
Ok!
Un oggetto o un animale?
Un oggetto, il tabellone...
che non va demolito.
No, no. Non va nel 1894 viene introdotto il tabellone in legno e i cesti di vimini vengono sostituiti da anelli metallici con retina, che per il momento è ancora chiusa sotto, la taglieranno nel 1921. Scopo dell'introduzione, probabilmente avevano già previsto quello che succedeva alla palestra Frescura,
sì.
Erano le interferenze del pubblico per definire meglio la traiettoria del tiro, cioè alla Frescura noi andavamo dietro
si faceva la lustra
e si faceva tremare quando
anche
tiravano gli avversari,
il gran tifo a Cantù nel pianella storico,
esatto,
di Cantù.
In seguito vennero introdotti tabelloni in materiale più leggero e resistente come vetro temperato o plexiglass. Ci sono stati in un periodo di tabelloni in cristallo, poi grazie a Dio non li hanno più messi perché quando si rompevano rischiavi ogni volta la vita.
Ma tu ce l'hai un po' il tiro magari dalla media, il jumper a 45 gradi di tabellone?
Certo.
Certo. Questa è classe. È ascolta Max, esatto, anche il Jordan dopo il ritorno e anche Dwayne Wade, insomma ce ne sono tanti che utilizzano la tabellone in modo direi eccelso. Un nome o una città?
Un nome.
Las Palmas. Ah no, non
no,
è una città.
William Richmond Chase.
Dove ci porti?
Nato nel 1867 e morto nel 1951.
Quindi di quelli che hanno due date su Wikipedia.
Esattamente. La prima partita di basket si è disputata il 21 dicembre 1891 a Springfield.
Sì.
Durò 30 minuti.
Non vuoi dire Massachusetts stavolta.
Lo dico due tempi da 15, ti ringrazio. Fu giocata da 18 giocatori, 9 per squadra, che formavano il first team e terminò col punteggio di 1-0. E Chase fu proprio il giocatore che segnò quel punto.
No, punto. Ah no, canestro!
Con un tiro da circa 25 piedi, dicono le cronache del tempo, quindi 7,62 metri. Era un tiro da 3.
Era già una tripla, vedi, era nel destino della pallacanestro che si arrivasse.
Un'altra curiosità, il nome basketball fu definito alla fine di quella partita.
Ah, vedi. Ascolta Max, un fatto o un misfatto?
Allora, facciamo un fatto.
Sì.
1995-2025.
Da 30 anni.
Esatto. La prima edizione del campionato europeo femminile risale al 1938, disputata a Roma, e l'Italia vinse l'oro.
Grandi.
La medaglia successiva, un bronzo, arriva nell'edizione 74, disputata a Sassari, Nuoro e Cagliari. Quindi
si vince in casa, insomma.
Esatto.
Si vince in casa.
Nel 1995 a Brno,
Repubblica Ceca, o Cechia, come si dice adesso.
Conquistiamo vincendo con l'Ucraina 7-7-6-6, perdendo con l'Ucraina che 7-7-6-6 vinciamo l'argento.
Vinciamo l'argento.
E sottolineo vinciamo
l'argento. E dopo 30 anni?
E dopo 30 anni arriviamo ad oggi.
E
che
vinciamo?
Vinciamo un altro bronzo battendo le vice campionesse olimpiche della Francia. E un bronzo.
Allora, facciamo un applauso alle ragazze della nazionale italiana di basket che sicuramente hanno giocato un livello, hanno espresso un livello di gioco da oro, perché se la sono giocata in semifinale contro il Belgio, che poi abbiamo detto ha perso di poco con la Spagna, e hanno giocato una bellissima finalina contro la Francia.
Uno splendido spot promozionale del basket femminile italiano.
Perfetto. Tu hai avuto modo di seguire le ragazze?
Certo. Sì, sì, ho visto a tratti quasi tutte le partite. E devo dire che anche senza Matilde Villa, che comunque è un playmaker che ti dava un certo tipo di cambio di gioco, però è una nazionale solida. Devo dire che appunto, avendo allenato il basket femminile, me le ricordo tutte queste giocatrici qua. E il livello è alto. Il livello è alto di queste ragazze qua. Vengono da tutte da due nuclei, quindi o Schio o Venezia, quindi alla fine il movimento è quello, il movimento è quello, però il livello è stato super alto e complimenti a Capobianco e a tutta la squadra.
Tra l'altro premio per il coach of the championship, vabbè, insomma, sì,
miglior allenatore,
l'entrenatore della manifestazione, come si dice in spagnolo?
Della Liga, no?
dell'Europeo. Facciamo la prima, insomma. Max, presente o passato? Sei nostalgico?
Allora, accadde oggi, e qui mi riferisco al 10 luglio, cioè il giorno dell'uscita della puntata.
Sì.
10 luglio 1988 nasce Giorgio De Chirico.
Ma è grande.
10 luglio 1925 viene fondata la TASS, l'agenzia di stampa ufficiale dell'Unione Sovietica. 10 luglio
interessantissimo.
1974 nel nord Italia si possono ricevere emittenti estere, quindi Tele Monte Carlo, TV Coper,
ecco,
Capodistria e TSI.
Questo è più interessante.
TV Coper Capodistria vuol dire...
Per una generazione, la tua.
Esatto, ho voluto dire sia dei film sia le partite dell'NBA.
Sergio Taucher.
Esattamente.
L'NBA, quindi aprirsi al mondo...
Poi ho trovato un'altra curiosità, 10 luglio 1985, dopo una valanga di proteste dovuto al cambio della ricetta, la Coca-Cola ritira dal mercato la New Coke e reintroduce la vecchia formula.
Sì, quando dici che a volte cambiare può non essere bene. Le ascoltatrici e gli ascoltatori chiedono: ciao Massimo, come sono andati i raduni delle nazionali giovanili femminili in quel di Montegrotto Terme?
Allora, i raduni sono andati molto, 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 molto bene.
Oh, cioè, ho una bella notizia, vai. Sì.
Posso anticipare che, a dispetto di qualcuno che rema contro e sbuffa, si sta realizzando un altro... c'è la possibilità che si realizzi un altro triennio di raduni in quel di Montegrotto.
Ok,
questo che è direi che è qualcosa di estremamente importante per il basket, per il nostro, la nostra pallacanestro locale.
E quindi vuoi invitare le ascoltatrici, gli ascoltatori, le allenatrici, gli allenatori, dirigenti vari a partecipare a questi raduni anche
sì,
per il prossimo
triennio? Prima perché ci sarà la possibilità che sbarchino a Montegrotto delle nazionali maggiori, di più non dico, ma
non dire
nazionali
niente.
Maggiori. La considerazione è la scarsa partecipazione della pallacanestro locale, cioè è stato sicuramente un'ottima occasione per vedere determinati allenamenti, determinati allenatori, vedere il meglio della pallacanestro femminile under 18, under 20, però non c'è stata una grossa partecipazione.
E speriamo che in futuro vada meglio. Ascolta Max, abbiamo le ultime due. Flash Basket Padovano?
Lo definirei lavoro in corso in questo momento.
Sì.
Inizio di luglio è il periodo delle riaffiliazioni, della prima rata, di fusioni, riposizionamenti, ripescaggi, permute, vendite e affittasi.
Anche? Affittasi, certo.
Esatto. Quindi la situazione che è stata definita dalle classifiche finali dei campionati, che sono terminati da poco, ha determinato le aventi diritto, ma in questo periodo si può assistere a stravolgimenti epocali, non so, tipo scomparsa dei dinosauri, cose di questo genere qua. Come potrebbe anche esserci un periodo di ore 10 che hanno piatta.
Allora diciamo che quindi... non diciamo nulla e ci riaggiorniamo?
Ci riaggiorniamo, okay. E vediamo.
Tu da Las Palma hai avuto modo di seguire un po' le vicende del Malconcio Basket Padovano?
Certo, certo, ho seguito quasi tutto, ho visto che alcun Mestrina per esempio è salita,
sì.
Quindi belle notizie, dai, perché alla fine è una società in cui...
Partiamo dalla bella notizia.
È una società in cui ho giocato e mi dispiace un po' per il Petrarca che invece appunto è retrocesso, però alla fine parlando anche con i giocatori, sai, quando una stagione va male, hai sfortune, infortuni, e, sai... Dipende sempre un po', ho seguito la Virtus ovviamente perché c'era mio fratello che lavorava
certo.
In quella società lì e ho anche tanti amici oltre che allenano e è stata una stagione piena di infortuni, cosa ci vuoi fare? Se il tuo giocatore migliore si rompe il crociato, se il lungo su cui avevi puntato c'è un infortunio, sono robe che basket senior non ci puoi fare niente, cioè sono infortuni che dici puoi prevenire sì. Però alcune dinamiche no, non puoi prevenire, quindi alla fine sai...
Qualche maligno potrebbe dire potresti intervenire all'ultimo sul mercato, però la salvezza era già acquisita, quindi si fa presto
sì,
a fare i conti in tasca agli altri,
sì,
ognuno
esatto.
Deve avere
poi
le
comunque,
proprie...
certo. Da quello che ho capito, la disponibilità economica delle squadre qua è sempre quella. E il problema è, siccome è un po' quello, che nessuno cerca di... Nessuno investe, nessuno vuole investire, però bisognerebbe chiedersi anche perché.
Sì.
Perché forse non ci sono dei progetti all'altezza per ora o perché le dinamiche sono sempre quelle un po' che sono. Però un'altra notizia positiva è... le finali nazionali della squadra under 15 che siamo tornati alle finali nazionali con una squadra padovana.
Una squadra maschile e anche due formazioni femminili.
Certo, però femminile diciamo che comunque no, è vero, l'Horus quest'anno è stata una grande
sì.
Novità che ho seguito anche, le Lupe è una, insomma,
certo.
Una squadra che è una realtà che fa tappa fissa alle finali nazionali quasi in ogni categoria,
sì.
Però è stata la sorpresa dell'Horus e la sorpresa del buon gruppo
sì.
Del Petrarca che ho anche seguito, che insomma pieno di talento.
Sì, perché ci dicevi comunque sei appassionato di basket giovanile.
Sì, c'ho questa cosa
quindi
di basket.
Quindi hai guardato in internet tra YouTube e Twitch le finali 19, 15 e 17 nell'ordine
sì.
Che si sono
quest'anno,
disputate.
Poi ho guardato anche quelle spagnole, sto guardando il mondiale, ho guardato il mondiale under 19, guarderò gli europei, guarderò l'europeo femminile, maschile, insomma è una cosa su cui l'estate
sì.
Al posto delle serie TV mi guardo le partite della
nazionale.
Sono
d'accordo, tanto l'NBA
corso di aggiornamento.
Non c'è, i miei sport preferiti, il football americano e hockey, hanno finito la stagione e quindi guardiamo volentieri le ragazze e i ragazzi giocare su
YouTube. Secondo me quest'anno abbiamo anche delle buone, soprattutto l'under 20 maschile,
sì.
Buona squadra,
che
18.
Nel periodo in cui registriamo ha fatto il ritiro a Domegge, ha fatto le prime amichevoli, insomma,
però mi sembra una squadra, non so tu come dici, però abbiamo a parte Marangon, Ferrari, insomma la squadra mi sembra competitiva, l'allenatore Mi è sempre piaciuto Alessandro Rossi, mi ricordo che l'ho seguito, e quindi in bocca al lupo a tutte le squadre.
In bocca al lupo a tutte le nazionali azzurre. Ascolta Max, siamo all'ultima, che è bonus track, cioè tu puoi dire
quello che voglio. Estate è tempo di vacanza.
Tu puoi dire sempre quello che vuoi, ma bonus track è proprio nella struttura di Cianfrusaglia, è... vai.
Allora,
grazie, è stato bello.
No, essendo tempo di vacanze, è antipatico. Essendo tempo di vacanze, sono andato a curiosare sulle vacanze.
Ah, pensavo ci raccontassi le tue ferie.
No, no, lascia stare. Caliamo piuttosto vero. L'idea di soggiornare in ville di campagna per periodi di riposo e relax risale all'antica Roma, l'invidio, dove le classi più abbienti possedevano ville in località panoramiche per sfuggire al caldo.
Con suocera o senza suocera?
No, andavano via con i suoceri. Ah, okay. Ovviamente e alla frenesia delle città, probabilmente già, certo,
già c'era
il cinema. Cioè,
c'era già
girava,
la fuga dalla città.
Esatto. Il primo atto ufficiale che riconosce ferie retribuite, seppure a dipendenti bancari, vabbè, sempre le categorie di un certo tipo.
Non mostrare il tuo astio.
No, assolutamente. No. Fu il Bank Holiday Act, approvato in Inghilterra nel 1871.
Ah, gli inglesi, eh?
La Francia fu il primo paese a introdurre le ferie retribuite per tutti i lavoratori con una legge del Front Popolare del 1936 che prevedeva anche la settimana di 40 ore lavorative.
Ah, i francesi.
Un istituto riconducibile alle ferie pagate si può trovare in Italia nella Carta del Lavoro del 1927, noi arriviamo sempre, no dai siamo arrivati prima dei francesi, ma sarà la Costituzione italiana del 48, certo, che sancirà per sempre il diritto irrinunciabile del lavoratore delle ferie annuali e retribuite.
Ah, gli italiani.
Ah, gli italiani.
E dove farai tu le vacanze? Non alle Canarie quest'anno.
No,
hai già un programma?
Certo, io poi... ho famiglia pugliese, quindi certo, sicuramente andrò in Puglia verso agosto, poi vediamo.
Lì, come sarà il cibo pugliese, Max?
Buono ragazzi, buono.
Non come quello spagnolo.
No, livelli un po' diversi, però sì, dai, alla fine mangio bene ovunque io.
Noi abbiamo avuto come ospite al podcast Giuseppe Piazza, no?
Certo.
Tu sei stato 3 stagioni assistente in A1 femminile alle Lupe Basket di San Martino, 2 con Lorenzo Serventi e 1 proprio con coach Beppe Piazza. Raccontaci un po' del tuo percorso in giallo-nero.
Ma è stato,
perché,
innanzitutto
è stato
super inaspettato, perché io ho finito l'università, tra l'altro dovevo un po' decidere cosa fare perché studiavo a Bologna, però nel frattempo c'era il Covid, mi ero rotto il crociato, quindi ero con le stampelle, è stata un'estate un po' particolare. Mi arriva questa chiamata da Leopoldo Carraro, che già conoscevo,
sì,
e che mi dice: guarda, questo tipo di esperienza... Io ho accettato subito perché era un po' quello che volevo fare alla fine, provare a fare un'esperienza diversa, e con Lorenzo Serventi è stato subito abbastanza uno shock, perché era appunto il primo allenatore professionista con cui lavoravo, ma non cioè, professionista proprio come,
nel senso vero del
vero, esatto, cioè proprio che lui, la sua stagione dipendeva dal contratto dell'anno prossimo, quindi sì, capito... pressione vera, sai, quando lavori con il settore giovanile comunque è sempre pressione, perché alla fine ce n'è di risultati, però è un po' diverso. Lui proprio si vedeva che era il suo lavoro e doveva mantenerlo, e quindi mi ha istruito da subito, e lui era uno che poi delegava molto agli assistenti, all'assistente che ero solo io, e quindi dovevo occuparmi di tutta la parte di video e non avevo mai fatto niente, quindi era proprio un vai.
Famoso, ti hanno spinto da dietro in piscina.
Sì, vai,
buttati.
E quindi alla fine, all'inizio, ho avuto un po' di difficoltà, anche dal punto di vista personale con lui, perché comunque lui era proprio un insegnante, cioè non un insegnante, proprio un capo, capito? Un capo aziendale che doveva gestire me, ma doveva gestire tutta la società. Quindi quando ho cominciato a notare che lui era molto esigente con me, però era molto esigente con tutti, col dirigente, con le giocatrici, con il fisioterapista, con l'operatore atletico, da lì ho cominciato a capire che forse appunto era il metodo che lui richiedeva, appunto esigenza e la perfezione da tutti. E quindi piano piano ho alzato i miei standard e ho cominciato a organizzare, perché alla fine è quello, e mi occupavo della parte video. Ho fatto 2 anni con lui, il primo anno è andato molto bene, il secondo anno un po' peggio, anche dal punto di vista degli infortuni,
sì,
perché alla fine, sai, quando fai una squadra a 8 e si rompe l'ottava, e la settima, poi l'americana, va via, quello del basket professionista, dell'esperienza San Martino mi porta dentro, che appunto l'imprevisto è dietro l'angolo, sì, quindi ogni settimana cambia, c'è qualcosa che cambia, qualcosa di diverso, però ho deciso di rimanere con lui, ho fatto 2 anni con lui, mi sono trovato super bene, il secondo anno è andato super liscio, organizzato bene, non abbiamo avuto problemi, e poi lui è andato via,
e poi dopo?
E da allora, vabbè, 2 mondi.
Completamente
diverso. È stato Veramente è stata una cosa di... perché uno delegava molto, appunto Lollo era uno che delegava e poi insomma delegava, e invece Beppe era uno in cui, cioè, lui sui video mi diceva lui cosa mettere, mi diceva lui, voleva essere presente, eravamo presenti con la squadra molto di più, anche le sessioni fisiche eravamo lì a guardare, a seguire, e, però due grandissimi professionisti, mi sono trovato benissimo con tutti e due, devo dire che due grandi allenatori, maestri. Poi Beppe anche fai corsi, no? E quindi certo. Tutta una specie di, cioè, aveva tutta la sua metodologia, il suo metodo, i suoi principi. Due grandi allenatori, ha avuto
anche
un'esperienza
super. Coach del nazionale giovanili
Under 20 femminile, certo. Che anche lui, questa è una buona squadra con il 2005.
Questo hanno fatto un risultato super, sì. Nell'europeo Under 20.
Sì, aveva una grandissima squadra, perché cioè. C'era il 2004-2005, quest'anno è solo 2005 e 2006, però anche una grande squadra, ma due grandi allenatori, super bene. Poi l'ambiente di San Martino è un grandissimo ambiente, persone vere, persone che si dedicano alla pallacanestro, e anche i professionisti, perché Alberto Antonello, per dire, con cui mi sono trovato super bene, con cui seguo il rapporto, è una persona veramente super, che ha giocato, allenato e è un professionista nell'ambito del marketing e della comunicazione. Quindi San Martino cresce anno dopo anno anche per queste figure, sì. Professioniste.
E ne abbiamo avuto modo di incontrare Alberto Antonello, sì. Irene Guarise...
No, in realtà è
San Railing, Daria, sì. E Beppe Piazza, e quindi ci sarà sicuramente qualche altro incrocio di pick and pod con i colori giallo e neri. Direi che è inevitabile. Max, hai preparato qualche sorpresa finale per Marco?
Ma certamente che sì, cioè,
ci contavo.
Mi arriva dalla Spagna, ci dedica del tempo e non gli serve una sorpresa, profilo.
Vai allora.
Quindi, caro Marco, nel solco delle grandi trasmissioni televisive e radiofoniche che hanno cercato le risposte alle domande esistenziali dell'umanità, pensa che partenza, approfitto della tua presenza come il nostro grandissimo ospite, presentando Baloncesto Spagnol.
Oh, attenzione.
Uno spazio quasi serio di approfondimento sportivo, culturale e linguistico. Quindi io ti dirò la definizione in italiano, tu dovrai darmi la definizione in spagnolo.
Vai. Pallone, praticamente.
Esatto, pallone da basket.
Pelota.
Sì.
O anche... Aspetta che c'è tanta pressione, sento qua, eh. O anche
come si diria.
Ballone. Sì, ballone.
Ok. Giocatore e giocatrice.
Jugador. Jugador.
Cioè, nota la pronuncia perfetta.
Sì, jugador.
Ah, c'è da dire che io allenavo in inglese, quindi devo dire che c'ho sta scusa.
Però hai giocato in campetto. Quindi.
Certo.
Dai e vai.
Passe corta.
Sì.
Cortare.
Che poi si dice che in dialetto veneto, no, il corteo, che taglia, è il taglio, no?
Sì, esatto.
C'è un aneddoto su questo alla boccheria, vabbè, un capodanno, che volevamo un pezzo di pesce, che era un enorme animale, questo qui. Eravamo lì, a un certo punto dice, come gli diciamo che deve tagliare un pezzo? E quella che era la mia ragazza, all'epoca poi è diventata moglie, ma fa... Poi è scortar, è venuto a cortare da corteo, dal dialetto. Vabbè, insomma, comunque era un aneddoto... Passar e cortare.
Passa e corta. Sì.
Playmaker.
Base.
Tiratore.
Tiratore o tirador, o se tu mi dici il best scorer, tipo, è annotador. Se dici il miglior realizzatore è l'annotador.
Okay. Bello.
Centro.
Pivot. Pivot, sì.
Questo mi ha fatto morire. Time out.
Tempo muerto.
Il tempo muerto è fantastico.
Tempo muerto,
sembra
sì.
la lapide su quello che un allenatore, un entrenador potrebbe dire. Cioè, tempo muerto, come dire, non ha senso quel tempo lì. Vabbè.
Lo usiamo anche quando fai giocare un giocatore solo quei minuti della parte finale.
Dice garbage time.
Sì,
però bisogna dire che nel regolamento del gioco della pallacanestro, quando la palla è in campo è palla viva, quando esce è palla morta,
esatto.
Come definizione. Quindi tempo muerto non è male. Vai.
Stagione.
Temporada.
Partita.
Partito.
Sì.
Allenatore, allenatrice.
Entrenadora.
Bravo.
Campo di gioco.
Cancia.
Bella la cancia.
Roster.
Plantilla.
Ah.
Giusto?
Tu cosa hai trovato?
Mi hanno dato lista dei jugadores de un equipo.
Sì, sì.
Ah, forse più la lista R, quella, sì, quasi.
Esatto.
Il re.
Vabbè, después la competición, carbonara, Ohio, aceite y chile.
Carbonara, c'è paragone, carbonara. Passate l'esame.
Allora, Marco, grazie mille per essere stato nostro ospite a Pick and Pod, è stato un vero piacere vederti.
E soprattutto per aver capito la mia ultima frase in spagnolo.
Super, è stato un super piacere, grazie ragazzi.
Ovviamente ti auguriamo il meglio in generale per la tua vita, ma soprattutto per la pallacanestro, che tu possa ovunque, in Europa, nel mondo, nel globo terracqueo, trovare una situazione dove la bona fides ci sia.
Bene, grazie.
Complimenti per la scelta che hai fatto, perché è stata una scelta importante, ti va riconosciuto, cioè, non, te l'ho detto in tempi non sospetti, ma...
È vero, devo ammettere che Max è una delle persone che più mi ha scritto e mi ha fatto anche super piacere, perché appunto è importante per me, quando ero lì, avere la riconoscenza degli allenatori e dei professionisti, che comunque a Padova ne abbiamo tanti.
Sì, sì, no, ma diciamo, sia il coraggio, sia la capacità di mettersi in gioco, sia una scelta che ti cambia la vita, quindi... Però secondo me cambia e arricchisce.
Sicuramente.
Sicuramente quello che dico in parte è stata un'esperienza positiva, però è stata un'esperienza a 360 gradi di vita, ecco.
Direi, chiudiamo questa bella puntata dando appuntamento alle ascoltatrici e agli ascoltatori per l'ultima puntata della terza stagione, nonché la ventesima, ormai quando luglio starà andando in archivio. Quindi un saluto a tutte e tutti.
Ciao, grazie.